Dunque, abbiamo visto la scorsa volta quella che potremmo chiamare un po' la svolta nel discorso di Gioele, perché appunto se all'inizio ha descritto questa situazione di siccità e di invasione delle cavallette, si è detto guardate che così è il giorno del Signore, non aspettatevi che il Signore vi esalti, vi faccia vincere perché voi l'avete tradito e se subito dopo ha detto bene, però se vi pentite, se tornate a me con tutto il vostro cuore, allora anch'io torno da voi, se vi ravvedete, se vi convertite, ecco. E non viene descritto nel libro di Gioele, ma è come se fosse sottinteso, il popolo ha raccolto questo invito, questo annunciato col suono dello shofar, pentitevi, pregate, digiunate, stracciatevi il cuore, non le vesti, perché lo diamo per sottinteso? Perché appunto l'abbiamo letto l'altra volta, il Signore ha risposto, il versetto 19, cioè questa frase ha risposto vuol dire che ha risposto all'invocazione, al pentimento. Il Signore che era stato presentato, l'altra volta ci siamo soffermati con quei due attributi, un Dio geloso e un Dio compassionevole, ha provato gelosia e ha avuto pietà. E vi dicevo che erano due modi differenti, opposti di presentarsi. La gelosia ti fa arrabbiare perché appunto la persona con cui sei legato ti tradisce, la compassione è il legame materno che ti porta a riprendere il cammino. Ripartiamo da lì, quindi dal versetto 19, il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, vino, olio e voi ne sarete saziati e non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni. L'abbiamo visto l'altra volta, appunto questo Dio che è preoccupato del ristabilire il benessere del popolo più che il suo, non è preoccupato della sua infamia, ma dell'infamia tra le nazioni. Del suo popolo. È interessante anche questo. Io tante volte salto i dettagli, però se lo leggete, il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo. Allora è normale, vabbè, il suo popolo sappiamo chi è. Ma poi Gioele viene subito dopo Osea, e Osea a un certo punto dice: tu non sei più mio popolo, tu non sei più la mia amata. E quindi dire suo popolo vuol dire che ha ristabilito un legame. Ma poi magari lo vedremo leggendo anche Osea. Quindi il Signore ha risposto, ha detto al suo popolo, vi manderò.
Scusa, perché Osea è vissuto prima di Gioele,
Sì, è vissuto almeno 2 secoli
no?
prima.
Ok.
Però vi ricordate che vi dicevo, leggiamo questo libro anche come ca un capitolo del libro dei 12 profeti. E Osea è quello che viene prima di Gioele. Ecco, vedremo poi alla fine, lo riprenderò questo discorso che in termini tecnici, usiamo parole un po' difficili, in termini tecnici si dice una lettura canonica. Il canone è la Bibbia, no? E ce lo siamo detti con parole semplici tante volte, no? Noi di solito leggiamo una frase o leggiamo una pericope, un brano, ecco, è come se guardassimo un edificio e mettessimo a fuoco un mattone. La lettura canonica che ti dice, prendi in considerazione come è strutturato il canone, ti dice, colloca quel mattone nell'edificio, guarda come è stato messo insieme. Ecco, Gioele è stato messo insieme ad altri 11 profeti, cosiddetti minori perché sono piccoli, ma non perché valgono di meno, e il primo è Osea, appunto. Per cui venendo subito dopo, chi legge dice, ah, ma lì aveva detto che non siete più mio popolo e qui lo chiama. Di al mio popolo, manderò al mio popolo. Versetto 20, eravamo arrivati qui, mi sembra. Allontanerò da voi il nemico che viene da settentrione, lo respingerò verso una terra arida e desolata, la sua avanguardia verso il mare orientale, cioè il Mar Morto, la sua retroguardia verso il mare occidentale, cioè il Mediterraneo, la sua infezione salirà, aumenterà il suo fetore perché ha fatto cose grandi. Vi ricordate, l'altra volta diciamo cose grandi, sì, ma in senso negativo, l'ha fatta grossa. Al versetto 21 inizia qualcosa invece su cui adesso ci soffermiamo. Inizia con non temere. Quando voi trovate nei profeti questa affermazione, non temere oppure non temete, è sempre un invito, sono quelli che vengono chiamati gli oracoli di salvezza. Cioè, ti dico, tu puoi uscire dalla paura che le cose ormai siano compromesse, che non ci sia più salvezza. Sapete che con lo stesso vocabolo, proprio come in italiano, temere e timore si dicono due cose opposte. Si dice la paura e il rispetto. Il timore di Dio è il rispetto, cioè lo prendo in considerazione, non è che sono indifferente a Dio. Questo vuol dire temere Dio, non avere paura. Forse l'espressione più chiara di questa opposizione la dice Giovanni nella prima lettera, che l'amore caccia il timore. Se tu ami Dio, quando uno ama una persona non è che ha paura, però nello stesso tempo c'è un rispetto, che anche qui l'italiano è bellissimo, rispetto vuol dire che uno sguardo di nuovo, non sei uno spettatore di un unico spettacolo, ma il rispetto vuol dire che tu lo guardi a fondo, lo prendi in considerazione, non è una comparsa, vabbè, quante persone vediamo in una giornata, no, ma aver timore di Dio vuol dire è un interlocutore decisivo per la mia vita, non è uno tra i tanti. Quello è il timore di Dio positivo. Invece qui c'è un timore da cui il profeta dice, Dio attraverso il profeta dice toglilo, non temere, non temete, che è appunto esci dalla paura, esci dal pensare negativo, esci dal lamento, esci dal dire va tutto male, perché ed è forte qui, perché invece prima stavo dicendo ma guarda che va veramente male, guarda che l'invasione delle cavallette simboleggia proprio questa terra devastata, questo frutto della tua disobbedienza. Sapete che nella Bibbia sempre, fin da subito, si lega strettamente l'abitare la terra all'ascoltare la parola. E quello più chiaro su questo aspetto è il libro del Deuteronomio. Cioè, quando Israele entra nella terra promessa, deve vivere secondo la parola ricevuta sul Sinai. Quando si distacca da quella parola, perde anche la terra e va in esilio. Tutta la storia, anche qui si usano parole un po' grosse, ma ci capiamo subito, la storia deuteronomistica, cioè Giosuè, Giudici, prima Samuele, seconda Samuele, prima Re, seconda, i libri che vengono dopo il Deuteronomio e che guardano la storia non facendo la cronaca, quello l'abbiamo detto tante volte, no? Che gli scrittori biblici non sono giornalisti, non sono preoccupati di dire è successo proprio così, ti dicono mi interessa il senso di quello che è successo, e allora tutti analizzano la storia con questa chiave di lettura che troviamo nel Deuteronomio. Se tu custodirai la mia parola, abiterai la terra. Se tu dimentichi la parola, perderai anche la terra. E difatti l'ultimo libro di questo gruppo, Seconda Re, finisce con Israele in esilio. Era andato prima il Regno del Nord con gli Assiri, ma poi con Nabucodonosor o Nebuchadnezzar, a seconda di come viene traslitterato il nome, con quindi i babilonesi, anche il Regno del Sud va in esilio. Questo legame forte appunto tra la terra e la fedeltà alla parola. Ma torniamo qua. Allora, non temere o terra del paese, gioisci, rallegrati, che è il contrario del temere. Se tu sei nella paura, sei nell'angoscia. Se non devi temere, puoi gioire, rallegrarti, perché il Signore ha fatto grandi cose, ecco, che non sono le grandi cose dei suoi nemici, sono le grandi cose positive. Lo leggiamo, ma lo riprendo. C'è un primo non temere, versetto 21. Versetto 22. Non temete o animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producono abbondantemente. Ci aspetteremo un terzo, non temete, ma invece qui viene detto in positivo, voi figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera come prima. Allora, notiamo una cosa che magari fuoriesce un po' dal nostro modo di pensare, che qui il Dio, tramite il profeta, si rivolge non subito ai figli di Sion, alla gente, diremmo noi, ma innanzitutto alla terra. Non temere o temere, è come se venisse personificata la terra concreta. Non temere o terra del paese. E poi gli animali, non temete o animali, vedete, si parla agli animali, bellissimo, cioè, perché c'è questa idea, appunto, attraverso questo espediente della personificazione o prosopopea, cioè che tu tratti qualcosa che sembra inanimato, qualcosa che non è umano, ma che appartiene al mondo o vegetale o animale, e lo tratti come invece parli a una persona.
Non è un po' anche la logicità di Dio? Dio ha fatto prima la terra, poi
sì,
ha fatto gli animali. Poi
è vero.
E la logicità prima guarda la sua terra e poi quello che ci ha messo lì.
Certo, no, no, è così. È che a noi sembra strano. Io dicevo, cioè, è questa cosa, cioè, capite anche cosa può significare per noi oggi questo? Cioè che nello sguardo biblico tutto è interconnesso. Cioè noi abbiamo fatto una sconnessione tra gli esseri umani e la terra. Pensate a tutto il problema ecologico oggi, no? Abbiamo pensato la terra come una miniera da cui estrarre le materie prime che ci servono e chi se ne frega delle conseguenze dei nostri gesti, di ingiustizie, eccetera, eccetera. Mentre qui appunto c'è l'idea che appunto Dio, essendo appunto, come diceva prima Franca, il creatore di tutto, ecco che parla, personifica, è molto bello questo. Quindi non temere o terra del paese, la terra dell'Erez, del paese di Israele, gioisci, rallegrati perché il Signore ha fatto cose grandi. Questo cose grandi si potrebbe ragionare molto, perché sono tanti termini per dire gli interventi di Dio. A volte si dice che sono dei segni, a volte si dice che sono delle meraviglie, quelli che poi nel Nuovo Testamento vengono letti come miracoli. Questo è il massimo, cose prodigi, non so come potremmo tradurlo. Quindi ha fatto cose grandi. Poi c'è il secondo, quindi vedete, cioè non temete, rallegrati, perché il motivo, perché non devi aver paura? Uno dice non aver paura, però poi io mi ritrovo a vivere una vita che mi spaventa. No, non temere, perché il Signore ha fatto cose grandi. Questo è il motivo che ti deve liberare dalla paura e aprirti alla gioia. E poi, di nuovo, non temete o animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono. Dovete pensare che il deserto non è come il deserto del Sahara, del Sahel, non lo so. Il deserto, siete stati magari qualche volta, non so, il deserto di cui si parla è il deserto pietroso, dove inaridisce quando c'è molto secco, ma appena c'è appunto un po' di pioggia qualcosa fiorisce, cioè, quindi non temete animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producono abbondantemente. Che bello, il fico e la vite che erano annunciati per nel versetto 19 per il suo popolo, ecco vi manderò grano, vino e olio, ecco, anche gli animali si nutriranno di questo. E poi finalmente anche agli umani, ai figli di Sion, voi figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura. Noi sappiamo cosa vuol dire una pioggia che non è in giusta misura, le bombe d'acqua, e fa scendere per voi pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Allora fermiamoci un attimo sul come prima, a volte i dettagli, come prima, allora in prima battuta uno legge, dice, come prima dell'aridità, prima delle cavallette, quando le cose andavano bene, sì. Ma quel termine in ebraico, Rishon è come Reshit, l'inizio, Bereshit inizia la Bibbia, in principio, può alludere sia al primo mese dell'anno che al mese della Pasqua. Sapete che appunto il calendario lunare ebraico iniziava a primavera, ma quasi tutte le culture, perché la primavera è l'inizio, no? Risorge, ecco, quindi nel mese di Nissan, quindi come se fosse... Guarda la realtà, è come una eterna primavera, è come se dicesse. Ma quel Rishon in principio vuol dire come nel principio, come nel sogno di Dio quando ha pensato la creazione, prima che intervenisse il vostro peccato, la vostra ribellione, ciò che vi ha portato a disprezzare la parola e quindi a non abitare la terra. È quello che Gesù dirà, ma in principio non era così. Cioè, è molto bello questa cosa per aprire alla speranza bisogna guardare indietro. Cioè, per dire, come ti aspetti la vita? Perché noi siamo schiacciati sul presente. Cioè, pensate a un ragazzo, un bambino, come siamo stati noi, insomma. Cioè, nessuno di noi nasce con le idee chiare. Ti fai un'idea del mondo guardandoti attorno. Cosa dicono gli altri? Penso che i giovani d'oggi si facciano un'idea del mondo guardando delle serie TV, guardando, navigando su internet, ma comunque guardandosi attorno, ecco. E tu pensi che il fatto che gli altri vivano così è perché questa è la vita, perché è giusto fare così. Avere un termine di confronto differente, cioè dire sì, ma com'era in principio? Non fermarti a così fan tutti, non fermarti a un criterio di attualità. Ok, il Signore ti ha messo in questo tempo e tu vivi in questo tempo, ma ricordati, fai memoria che Dio aveva un progetto, un progetto di benedizione, diremmo noi, un progetto di vita buona. Questo è interessante, usiamo un po' questo paradosso, questo ossimoro, cioè mettiamo insieme due termini che sembrano contrastanti. Nella Bibbia si fa memoria del futuro, si guarda indietro per capire il progetto che per noi sta davanti, non alle spalle, perché noi dobbiamo ristabilire questa giustizia, noi dobbiamo provare a dare nuova forma a questo sogno che Dio ha avuto all'inizio. Quindi quel come prima non è solo, vabbè, insomma, c'è stato un problema, anni difficili, ma adesso vedrai che andrà tutto bene come prima. Questo è quello che noi ci diciamo a volte quando le cose non funzionano. No, è un come prima impegnativo. Cioè come prima, cioè io ti benedico, ma guarda che è il segno, questa benedizione, di un sogno che io nutro nei tuoi confronti e a cui ti chiedo di collaborare, di essere anche tu una persona con i piedi per terra, non un visionario con la testa tra le nuvole, ma che ha il sogno di una cosa, che non è schiacciato solo sul presente.
I tecnici dell'acquedotto di Mendrisio hanno detto: ringrazio Dio perché per la prima volta dopo tanti anni questa pioggia di primavera ha riportato a livello come era all'inizio le falde.
E quello è un inizio, certo, non è l'inizio della creazione, ma è una cosa abbastanza analoga,
tutti
diciamo così.
Adesso così è normale.
Vedi? Andiamo avanti. Quindi, certo, è chiaro che l'insistenza è sulle piogge, perché abbiamo visto era una situazione arida, ecco. 24. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino ed olio, quindi è un'immagine di abbondanza. Cioè, capite che appunto non è solo come prima, in senso abbiamo superato la crisi, ma è proprio un come prima da ultimi tempi, da vita piena, direbbe Gesù, come nell'Evangelo di Giovanni: sono venuto perché abbiate vita e vita in abbondanza, in pienezza. 25. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. L'abbiamo visto questa cosa che a noi fa problema, che Dio sia a capo di quell'esercito che ha creato. Però capite un po' la mentalità, cioè che qui è una lettura teologica, cioè qui non si sta dicendo: tu Dio sei il mandante del nostro disastro, ma si sta dicendo a posteriori, a giochi fatti, non durante, perché durante bisogna patire con gli altri, condividere, non fare teorie sulla storia, cioè, però una volta passato, quando tu ti interroghi, ti chiedi ma cosa ho capito da quello che ho vissuto? Che è il nostro grande problema, noi invece viviamo tante cose e non ci fermiamo mai a capire, perché c'è subito una novità, c'è subito una notizia. Qui ci viene detto: guarda che forse dietro quella crisi c'era appunto quel signore che provava a scuoterti, non che perché è malvagio, il capo di un esercito vuole sterminare tutti, cioè dobbiamo stare attenti poi all'uso di queste immagini, ma voleva scuoterti.
Perché si sente ancora molto dire questo, è Dio che ha mandato quel...
Ecco, è delicato, perché
quindi,
appunto...
Se uno legge la Bibbia...
Se la legge letteralmente, sì, è vero. Però
a volte Dio manda, lascia... Io non dico mandare, io dico lascia. Lascia le cose venire affinché l'uomo ci pensa e ritorna a lui. Perché se tu, per esempio, io mi sono sempre chiesta, tutti dicono seconda guerra mondiale, per me non è stata una seconda guerra mondiale, è stato qualcosa di molto più profondo che tante persone magari, perché i tedeschi hanno preso proprio popolo per distruggere l'altro e il popolo stesso. Ma perché ci sono queste cose? Forse perché Dio lascia che si cedano queste cose affinché il popolo di Israele ritorni veramente nella sua terra d'origine.
È delicato, Franca, sì, perché capisci che si rischia di...
Sì. Ma indipendentemente dai musulmani ebrei tutto... Io guardo molto più in grande la storia umana, la storia, la nostra storia. Lascia tante cose Dio, ma sempre io ho letto tanto sulla storia perché mi piace molto. Io penso che tutto quello che succede su questo mondo è a fine per finire di bene, anche le guerre più atroci. Lo so che è schizofrenico.
No. Però lo devi dire dopo, cioè, perché se lo dici durante giustifichi la cosa. È una lettura teologica. È una lettura teologica che fai dopo.
No, io non giustifico nessuno, altrimenti giustifichi perché questo fa questo.
Esatto.
Voglio essere un po' uscire da tutto questo e guardare il dopo, no?
Come sì, di spalle. Sì, dopo quando...
Perché deve esserci, se uno crede in Dio, deve anche andare a scavare nel sentimento biblico.
Sì, è quello che si chiama il discernimento, sì. Cioè io guardo la storia e provo a discernere quali sono le tracce di Dio, però è importante appunto farlo dopo, perché chi lo fa durante...
Dio lascia, noi siamo liberi, non è che Dio lascia,
ma
noi
sì,
siamo
però lascia la persona, cioè sì, però è sempre la persona che decide sulla pace o sulla guerra, non è Dio.
Esatto.
Per questo quindi, sono immagini, capito? Esatto. Bisogna...
Quindi non è... Adesso io non parlo di Israele, io parlo in generale, nel senso, è difficile spiegare, come spiegare un miracolo, è difficile, ma io la vedo così, non lascia a proposito, come qui dice, vi ho mandato le cavallette, ma non perché volevo mandarvi le cavallette, perché voi siete talmente così... che devo mandare qualcosa di per farvi capire.
Sì, secondo me appunto ci sta tutto, appunto c'è anche questo modo di esprimersi di Gioele, che però bisogna decodificare, cioè bisogna appunto, perché se una persona sente Dio ha mandato le cavallette, pensa che appunto secondo un ragionamento scientifico che il mandante sia lui che ha voluto il male, non capisce. Cioè è il solito discorso che noi dobbiamo leggere la Bibbia anche con occhi di poeti, qui si usano delle immagini poetiche che dicono una sapienza, non è che la poesia dice delle cose che non sono vere, dice appunto una verità che sta dentro e dietro i fatti, che non è la verità cronachistica, perché è chiaro che poi la storia la facciamo noi, è chiaro. Se solo dicesse, ma vediamo se Dio fa andare di qua o di là, no. Casomai dopo ti interrogherai su come è andata la storia, ma adesso spetta a te. Lui, il settimo giorno,
per finire,
si è riposato.
Dio.
Scusi,
Dio.
C'è un signore qua che mi ha detto di chiamare qualcuno sopra.
Sì, arrivo. È Sergio Mandozzi, aspetta che blocchiamo. Che... Allora, ma sì, prendiamo anche prima. Voi figli di Sion giuiti, appunto... le aie saranno piene, vi compenserò delle annate divorate dal grillo, ecco eravamo qui, dalla cavalletta. È interessante questa cosa del del verbo che si usa, vi compenserò, cioè vi pagherò, cioè si usa un linguaggio economico. Vedete quanti linguaggi si usano? Perché si usa il linguaggio affettivo, si usa il linguaggio appunto dell'alleanza, il mio popolo, ma poi vi pagherò, vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta, dal bruco. Qui abbiamo tutti i vari nomi che sono dati a questa piaga, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Eravamo qua, ecco. Ma 25, adesso 26. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie. Di nuovo c'è quel termine, che prodigi, insomma, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Quindi di nuovo la preoccupazione di Dio che appunto il popolo stia bene. Questo, vedete, è veramente un assunto importante che certo, se noi prendiamo alla lettera certe affermazioni, sembra quasi che Dio sia preoccupato solo di sé. Ma se tu leggi proprio la Bibbia nella sua interezza, ti accorgi che il cuore di Dio batte per noi, per il creato, appunto, in una battuta, Dio non è narcisista, non è preoccupato di sé, è preoccupato appunto che il suo popolo stia bene e non sia lui il popolo coperto di vergogna. E poi questa conclusione molto bella: conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio e non ce n'è nessun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Insiste, no, su non essere coperto di vergogna. Ma allora cosa vuol dire conoscere che io sono in mezzo a voi, che io sono il Signore vostro Dio? Vuol dire sperimentare la vita buona. Cioè questo è impressionante, cioè conoscerete che io sono il Signore vostro Dio perché vi ho dimostrato teologicamente che non esistono altri dei. Conoscerete che io sono il Signore vostro Dio perché io imporrò con forza la mia legge. No, conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio e non c'è nessun altro, perché io vi compenserò delle annate divorate, perché i vostri tini traboccheranno. Cioè è questo che i primi cristiani, uno che si chiamava, adesso non vorrei sbagliarmi, proprio se Ireneo di Lione o Ignazio di Antioquia, mi sembra Ireneo di Lione, diceva questa frase: la gloria di Dio è l'uomo vivente, l'uomo nel senso uomo donna, l'umanità. Cioè come si dà gloria a Dio? Dicendo gloria a Dio durante i nostri culti, ma sì, il linguaggio liturgico è questo, devi dare lode a Dio, devi cantare, ma non è lì che batte il cuore della fede, quella è l'espressione liturgica di una comunità che si ritrova. Ma se tu vuoi dare gloria a Dio, devi far di tutto perché ogni essere umano, l'uomo, l'umanità, non il cristiano, non lo svizzero, l'italiano, non la persona che mi è simpatico, ma l'umanità alla radice, quindi tutti gli esseri umani siano viventi e non si sopportino una vita di stenti e di miserie. La gloria di Dio è l'uomo vivente. Ecco, qui dice questo: voi mi conoscerete. Sapete poi che il verbo conoscere nella Bibbia appunto è proprio diverso dal nostro, perché per noi conoscere è solo una questione di testa, mentre lì è una questione proprio che prende tutta la vita. Appunto, si dice il solito discorso che addirittura per dire i rapporti sessuali tra uomo e donna si dice che Adamo conobbe sua moglie, perché è la conoscenza intima, profonda. Allora, anche qui capite, però è grossa questa. Cosa vuol dire che in un cammino di fede, come quello che tentiamo tra mille fatiche di fare noi, arriviamo a conoscere Dio? Cosa vuol dire? Perché anche qui noi a volte usiamo un linguaggio forte: ho incontrato Gesù, ho conosciuto Dio, ma e la Bibbia dice bene, sono contento, ma interrogati su cosa vuol dire veramente conoscere Dio. Conoscere che Lui è in mezzo a noi, sapendo che c'è sempre quel dubbio, come il popolo di Israele che usciva dall'Egitto e diceva: ma il Signore Dio è in mezzo a noi, sì o no? Perché dice: qui stiamo morendo di stenti, almeno in Egitto c'era la pentola con la carne, c'erano le cipolle, c'erano le patate, qui ci hai portato a morire nel deserto, dov'è questo Dio? E poi quando Mosè va sul Sinai, dov'è questo Mosè? È lì che nasce l'idolo, no? Perché dobbiamo riempire un vuoto. Ecco, conoscere Dio, questo sarebbe bello poi che ognuno di voi personalmente si ponga questa domanda, cioè: ma io come conosco Dio, quando conosco Dio, cosa penso che, in che cosa consiste questa conoscenza che dovrebbe coinvolgermi non solo l'intelletto ma tutta la vita. Vedete che al futuro, sono tutti verbi del futuro, vi compenserò, mangerete a sazietà, conoscerete, non è che lo sapete già, conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio e non ce n'è nessun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. E a questo punto, abbiamo un po' di tempo ancora, sì, per andare avanti, inizia un altro, c'è uno stacco, e tra l'altro qui c'è una differenza nelle nostre Bibbie. Se per esempio nella Bibbia della CEI, la traduzione cattolica, qui inizia il capitolo 3 e poi anche un capitolo 4, c'è una divisione, sapete, non, i versetti e i capitoli sono arrivati molto tardi, insomma, fatti dai Masoreti, e poi i Masoreti erano quelli che mettevano i puntini sulle lettere ebraiche, l'ebraico è consonantico, non ha le vocali, allora per capire qual è la vocale che devi pronunciare i Masoreti hanno messo questi puntini, questi trattini, ecco. E hanno anche provato a fare questo lavoro di divisione del testo, che a volte funziona, a volte no. Cioè, ci sono, per esempio, non so, se prendete il famosissimo brano del servo del Signore di Isaia, capitoli 52 e 53, lì c'è una divisione tra il 52 e il 53 che stona, perché lì sta andando avanti lo stesso discorso, c'è un'interruzione che a volte è azzeccata, perché veramente finisce un discorso, ne inizia un altro, per cui ti metto un altro capitolo, a volte no, insomma.
Tante volte anche per fare una pausa.
Sì, a volte per fare una pausa, perché erano troppo lunghi, certo. Però, appunto, il problema è che ci sono diverse versioni di questa divisione in capitoli. C'è quello della Bibbia ebraica, quello della 70, che è la traduzione greca della Bibbia ebraica, per cui a volte, se voi vi confrontate, anche quando citiamo la scrittura, a volte dobbiamo dire, vediamo, nella mia Bibbia è al capitolo 2, versetto 28, nella tua probabilmente è al capitolo 3, versetto 1, ecco, va bene. Comunque, dopo questo, capiamo che è un nuovo discorso perché c'è questo, dopo questo. Quindi, finora hai fatto un percorso che è andato dal disastro, dalla terra desolata, la siccità, l'invasione dei cavallette, l'invito al pentimento, il pentimento non raccontato ma sottointeso, la risposta di Dio che dice bene, bene, allora se tu sei tornato a me, io torno a te. E adesso, dopo tutto questo, cosa succede? Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. Leggo il testo, poi lo riprendiamo. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quel giorno il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure tra i superstiti che il Signore chiamerà. Allora, questo è un testo abbastanza noto, perché poi lo cita Pietro, l'Apostolo Pietro, nel giorno di Pentecoste, quando deve spiegare appunto cosa sta succedendo, e cita questo testo del profeta Gioele. Allora, riprendiamolo, ma questo diciamo solo alcune cose, poi la prossima volta ci ritorniamo. Quindi, dopo questo, volta pagina, dopo questo, provo a dirvela anche così, dopo che io ti ho posto la possibilità di un perdono, ma non unilaterale, solo se tu ti penti. Vi ricordate che l'altra volta vi dicevo, ci sono questi due modi di parlare del perdono di Dio. Quello unilaterale, Dio ci ha amato quando eravamo ancora peccatori, non ha detto prima pentiti e poi vediamo se sei degno di essere amato. No, Dio ama il non amabile. Ma c'è anche l'altro che dice, guarda che io ti perdono, ma a patto che tu ti ricredi sul tuo vissuto, che tu operi un cambiamento, un ravvedimento, una conversione. Ecco, Gioele finora ha detto: io sono disposto a pentirmi del male che avete sperimentato e di darvi la vita in pienezza se voi vi convertite, se voi vi pentite. Dopo questo c'è dell'altro. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. Allora, le nostre Bibbie mettono la S maiuscola di spirito, perché chiaramente è il mio spirito, pensano allo Spirito Santo, di per sé, perciò, sapete che non esiste il maiuscolo, il minuscolo nel testo originale, non esistono neanche le virgole, i punti, i versetti, appunto, sono stati messi dopo. Questo è un problema, perché a volte tu non lo sai se veramente è un punto di domanda, è un punto esclamativo, è un punto e virgola, questa è cioè non è che l'interpretazione viene dopo, come quella che tentiamo di fare adesso, è nella Bibbia stessa, cioè che tu devi, sei chiamato, non esiste, e quando uno dice ma io la leggo alla lettera, va bene, ti metto qui l'ebraico e leggimi, dimmi tu qui cosa dobbiamo intendere. Allora, lo spirito, ruach, si dice in ebraico, di per sé vuol dire... Il primo significato è vento. Vento. Di per sé vuol dire una forza, un'energia, ciò che dà vita. È come se noi, è un po', noi abbiamo dato l'equivalente quasi di anima, perché un essere inanimato, senza anima, è privo di energia, è privo di vita. Lo spirito è... appunto ciò che dà vita, ma qui è il mio spirito, cioè non è solo un soffio vitale ciò che ti rende vivo, ma è quel soffio che Dio ha insufflato nell'essere umano Adamo, fatto di terra, perché divenisse un vivente. Allora, io dopo questo avverrà che io spargerò, qui c'è un verbo molto bello appunto che dice questo... questo sgorgare, vedremo che alla fine del nostro libro di Gioele si parlerà di questa immagine quasi di una fontana, perché questo verbo dice, ecco, è quello che Gesù dice alla Samaritana, fiumi d'acqua viva sgorgeranno da te, cioè dice appunto qualcosa che è un sovrappiù, ecco, che è proprio in contrasto con la terra arida e desolata degli inizi. Dopo questo avverrà che io spargerò, spanderò, farò fluire il mio spirito su ogni persona. Traduzione giusta, però l'ebraico è basar, che vuol dire carne, su ogni carne. Perché dico che bisogna ricordarlo? Perché carne non vuol dire corpo, no? I peccati contro la carne, noi pensiamo subito alla sessualità, non vuol dire niente di questo nella Bibbia. Carne vuol dire tutto l'essere umano nella sua fragilità. Capite cosa ha accostato qui? Spirito vuol dire forza vitale, carne vuol dire fragilità. Quindi dice, bene, tu che hai sperimentato la tua fragilità, che è la fragilità umana, non solo il peccato, capite? Che siamo vulnerabili, che siamo mortali, che sperimentiamo il limite. Bene, su di te io ti do una nuova forza, il mio spirito. Spargerò il mio spirito su ogni persona, su ogni carne. E qui inizia. Qui appunto interpretato con due punti come una specificazione, funziona, va bene. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Questi tre termini, sia il verbo di profetizzare, Nabà, che vuol dire come Navi, il profeta, insomma, sia fare sogni, visioni, sono tre modi, tre sinonimi per dire profetizzare. Lì adesso non sto a trovarvi tutti i testi, ma appunto nella Bibbia si può dire profetizza oppure fai dei sogni, hai delle visioni, ecco, quindi tutte queste categorie sono dei profeti, i figli e le figlie. Mamma mia, è grossa questa, Guardate che Gioele è all'interno di una cultura patriarcale come quasi tutta la Bibbia, dove le donne valgono niente, e quando valgono se stanno dentro lo spazio domestico. Da sempre, questo è da sempre nella cultura, la donna non deve uscire di casa, lo spazio pubblico è del maschio, anche tutta la cosa, per esempio, voi vi siete mai chiesti questa storia del perché l'apostolo Paolo nella comunità di Corinto dice sui capelli delle donne, no? Allora, ci sono tante spiegazioni, tra cui anche quella che è arrivata fino 2000 anni dopo, quando uno si dice è un diavolo per capello, no? Perché i diavoli si attaccavano. Ma il problema grosso dal punto di vista antropologico è che i capelli sono la parte del corpo che fuoriesce, che va oltre. Cioè, allora, il problema è che da sempre le donne brave servono come mogli, come madri, devono dare una discendenza ai patriarchi, ma nello spazio dove... lui è un po' misogino, per questo calza con la mano Guzzetti, non scherzo. No. Ma comunque, dopo le obiezioni ci stanno tutte, fammi finire e poi ti lascio la parola. È un amico. Le donne stanno... nello spazio privato, nello spazio pubblico stanno gli uomini. La profezia è nello spazio pubblico, non esiste profezia nello spazio privato, perché la profezia non è la lampada magica e scopro cosa succederà nel 2025, non è Nostradamus, capite? La profezia è il compito di portare la parola nella storia. I profeti sono i portavoce di Dio. L'insistenza sta nel fatto, però voce pubblica, non voce privata, non è la voce della preghiera dove io mi relaziono a Dio, ma è la voce in cui dopo essermi relazionato a Dio comunico al popolo, e qui sono i vostri figli e le vostre figlie. Capite perché Pietro l'ha scelto questo brano per il giorno di Pentecoste, dove tutti, indipendentemente dal ceto sociale, dalla nazione da cui provenivano, dalla differenza di genere, tutti udivano nella loro lingua, udivano proclamare le meraviglie di Dio nella loro lingua. Allora, è chiaro che è forte, noi rischiamo di leggere un po' velocemente. C'è anche un altro aspetto, ma un passo per volta. Quindi, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, profetizzeranno. Allora, questo era meno dirompente del primo, perché nella cultura biblica i vecchi sono valorizzati, sono quelli che hanno la sapienza. Ma di solito la persona anziana, avanti negli anni, sazia di giorni, dice la Bibbia, che ha gustato, quindi ha fatto tante esperienze, di solito la sapienza comunica un'esperienza pregressa, cioè qualcosa che tu hai vissuto nella vita e puoi comunicare alla nuova generazione. Guarda che io l'ho vissuta queste cose, guarda che... Ma qui invece il sogno si rivolge a qualcosa di futuro, a qualcosa che verrà dopo, che non è ancora presente. E poi i vostri giovani avranno delle visioni. I giovani, che nella cultura antica valevano poco, perché appunto non avevano l'esperienza delle persone anziane, e perché sapete per esempio che tutta la nostra attenzione all'infanzia nell'antichità non c'era, anche per un motivo molto semplice. Viveva questo bambino, questa bambina, prima di affezionarmi c'era una mortalità infantile altissima, altissima, ma fino a 100 anni fa, insomma. Per cui è chiaro che non c'era tutta questa cura dell'infanzia, delle persone più giovani, solo quando tu finalmente sei uscito dall'adolescenza, ti sposi, allora i vostri giovani avranno delle visioni. Cioè, quello su cui voglio attirare la vostra attenzione è che qui non c'è solo il ristabilimento di ciò che c'era prima. Dopo questo succede un di più, succede una forza che entra nella fragilità della carne, il mio spirito su ogni persona, e che mette sotto sopra quell'ordine dove ci sono i figli maschi, soprattutto se primogeniti, che hanno diritti e diritto di parole, e le figlie femmine che stanno in casa. Fino a qualche anno fa i miei erano veneti, mi ricordo una mia zia che diceva a una sua sorella che era un po' effervescente, diciamo così, dice: la donna che la piasa, che la tasa e che la staga in casa, gli diceva, e lei si arrabbiava e faceva finimo, giustamente, giustamente. pochi anni fa, 50 anni fa, questo succedeva, io ero bambino, mi ricordavo, pensate cosa vuol dire questa frase, ecco, che i vostri figli e le vostre figlie, ti piace questa frase, qui adesso esce tutto il maschilismo che abita le nostre chiese perché non hanno lo spirito, Guzzetti, è questo.
Ma lasciano i maschi che hanno queste idee, ma chi se ne
può, ma che, tu dici,
in una chiesa dove c'è gente nata di nuovo, i maschi prima di tutto non devono esistere.
Ah,
cosa ha detto?
Che non devono esistere i maschi in una chiesa, perché?
Perché nel battesimo tu muori e nasci, diventi un uomo.
Ah,
quindi
ma
il maschilismo già non esiste.
Ecco, maschilismo, ma non esiste
il macismo.
L'uomo non permette alla donna di insegnare di avere
Adesso vedete, adesso arriva, lo volevo qui, lo volevo qui. Va bene, torneremo, adesso non lo facciamo adesso, torneremo su quei passi per capire, Guzzetti, però questa te la devo dire, come mai l'Apostolo Paolo dice questa è una comunità dove appunto le donne profetizzavano, a differenza magari delle nostre, dove erano capi di comunità come Lidia, al capitolo 16 di Atti, dove erano diacone, dove erano responsabili
diacone,
di comunità.
Diacone, discepole, profetesse, sì, è giusto.
Giusto, esortare, però pastore no.
Pastore, guai.
Guai, guai. Adesso vado a casa e glielo dico a Lidia, mamma mia che errore che hai fatto.
Solo
che non mi fa da mangiare dopo.
La Lidia è fuori binario.
Offshore. No, no. Torneremo però su questo, al di là poi delle battute, ci mancherebbe. Torneremo perché su questo veramente noi abbiamo fatto qualche passo indietro rispetto alla speranza che è emersa prima come da piccole crepe in un mondo patriarcale come quello della Bibbia e poi con Gesù è emersa in maniera molto forte un protagonismo delle donne, però ci ritorneremo. Comunque qui oltre al discorso di genere vedete che c'è anche un discorso intergenerazionale su cui io vorrei tornare, perché l'esperienza dello spirito riguarda appunto i figli e le figlie, i vecchi e i giovani. E tutti soggetti profetici, cioè portatori della parola. Questo è importante per noi che invece rischiamo un po', poi soprattutto nelle chiese, rischiamo di essere un po' brutali con i giovani, questi giovani, e poi man mano che noi invecchiamo non c'è più la generazione di una volta, vediamo subito le differenze. È vero che ci sono delle differenze, come ci sono sempre state, forse adesso più evidenti perché i cambiamenti sono accelerati, perché ci sono delle cose nuove. Però qui ti viene detto, attenzione, che però nel progetto di Dio, oltre alla vita buona, dopo questo, c'è questa immissione della forza di Dio, il mio spirito, che coinvolge tutti e tutti devono essere soggetti, appunto, portatori della parola. Andiamo avanti, 29, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Questo è fortissimo perché non c'è solo la differenza di genere, ma qui c'è la differenza sociale, cioè tra i padroni e i servi. Questo l'avevamo già capito, perché la storia di Abramo, Agar riceve la schiava egiziana, che chissà come l'aveva ottenuta Abramo, la schiava egiziana, perché noi esaltiamo nostro padre Abramo, ma noi dovremmo leggere tra le righe, Abramo spacciava sua moglie come sorella, perché dice, ma perché sei troppo bella, poi per prendere te fanno fuori me, e quando si sposta, subito dopo la chiamata, la famosa chiamata, esci dalla tua terra, al capitolo 12 di Genesi, va in Egitto, e in Egitto lei va sposa al faraone che poi capisce di essere stato ingannato e dà schiavi e schiave, beni, mandrie ad Abramo. Come si è arricchito Abramo, mannaggia. Bene, questa schiava egiziana, come dice il testo, Agar, che poi fa da utero in affitto per Sara che è sterile, ecco, questa Sara... schiava Agar a un certo punto scappa perché Sara la tratta male, perché quando lei è incinta alza la testa, cioè fa vedere, vedi che io valgo e tu non vali niente, e allora fa in modo che, e lì lei è veramente già una profetessa che nomina Dio, Atta El Roi, il Dio che mi ha visto è il Dio che vede, e Dio poi la benedice il figlio Ismaele che nascerà da lei. È impressionante. Però Israele ha vissuto come schiavo in Egitto e tutta la legislazione dice anche di trattare bene il servo, però sappiamo che purtroppo non è successo così, di liberarlo nell'anno giubilare, liberare chi era stato costretto ad asservirsi per pagare i debiti, perché era quello il motivo, no? Non c'era la tratta degli schiavi come c'è stata poi nel 1500-1600, cioè era una schiavitù per indebitamento. Ecco, anche su questo, oltre che sul il ruolo delle donne, si è retrocessi rispetto al sogno iniziale. Ma vedete che qui, ecco, quando lo spirito, la forza di Dio sarà come il lievito di Gesù sulla pasta, quando lo spirito farà lievitare questa carne fragile, per cui voi rifate gli stessi meccanismi di oppressione che vedete attorno a voi. Dite di essere diversi, di essere eletti, di essere la Chiesa, e poi tu entri nella Chiesa e vedi che ci sono le stesse dinamiche che trovi nella società. Il ricco è trattato bene, il povero è trattato male, l'uomo un gradino più sopra della donna, i ragazzi sono ragazzi e quindi non li ascoltiamo. E invece qui viene detto, attenzione, guarda che è quello che Gesù dice, i capi delle nazioni le governano, signoreggiano, ma tra voi non così. Cioè, la Chiesa, come il popolo eletto, dovrebbe essere una società alternativa, non la fotografia di quello che fanno tutti. E noi purtroppo invece siamo la fotografia di quello che fanno tutti. Allora, qui è forte, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito, perché lui l'ha detto, spargerò su ogni carne, i vostri figli, i giovani, gli anziani, e dice sì, i giovani, gli anziani nostri, quelli che appartengono alla classe elevata. È come se rispondesse a una obiezione, sì, ma quelli che non valgono niente, quelli che sono servi, anche su di loro, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. E qui poi cambia linguaggio e ci fa capire allora che dopo queste cose si riferisce proprio ai tempi ultimi, perché qui si usa il linguaggio apocalittico. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo, che non sono una descrizione della distruzione, no? Perché qui anzi la distruzione è alle spalle, lui deve rinnovare, è una nuova creazione come in principio, come prima, ma sono i segni che poi troviamo anche nel libro dell'Apocalisse, gli scritti apocalittici sono pochissimi nella Bibbia, veramente pochi. Per esempio, per gli ebrei Daniele non è un profeta, è uno scritto apocalittico. Ci sono alcuni pezzettini nel libro di Isaia e nel Nuovo Testamento ci sono alcuni discorsi di Gesù sugli ultimi tempi, qualche accenno nella lettera ai Tessalonicesi e poi il libro dell'Apocalisse. Ecco. Ma sapete che, per esempio, per il popolo ebraico, Ezechiele è visto come libro apocalittico. Sapete che per il popolo ebraico, per tanti, adesso sai, l'ebraismo è plurale, ci sono tante scuole, tante sinagoghe, ma quello classico, i rabbini classici proibivano di leggere Ezechiele fino a una certa età, perché non devi leggere la letteratura apocalittica, perché sennò poi fantastichi troppo e non stai con i piedi per terra. E lo spiegavano in questo modo: come inizia la Bibbia? Inizia con la lettera Bet, la B, Bereshit, in principio Dio creò il cielo e la terra. La Bet è scritta, è come una casa aperta in un lato, cioè è come se fosse così, così, ed è aperta solo qua. Perché inizia la scrittura con la lettera Bet? Perché tu non devi guardare cosa sta sopra di te, cosa sta sotto di te, cosa sta prima di te, ma solo davanti a te la storia, devi guardare la storia. È una sapienza importante, capite?
Devi guardare la storia.
E già la storia è da panico, appunto, però ti dice, non pensare l'esperienza con Dio come un'esperienza un po' mistica, strana, stravagante, eccentrica, spiritata, cioè... prendi col contagocce certe immagini che ci sono e quindi le prendiamo, le usiamo, ma dobbiamo anche decodificarle e capire che appunto c'era anche un principio di cautela nel leggere questi testi. Vabbè, dai, lo riprendiamo la prossima volta perché ho sforato i tempi, scusate.
Dire qualcosa prima.
Sì.